sigla diversa questa notte anche per il jazz, così come è stato con la puntata di Avenida Atlantica, la trasmissione di musica brasiliana che conduco prima di questa. Ciao a tutti da Giuliano. È solo per questa volta, siamo un po' in ritardo in diretta, ma siccome abbiamo anche un ospite ho voluto saltare la sigla consueta. Questo è Miles Davis. Questo viene dal cosiddetto album perduto del 1985, ora è un disco completato, non so se a lui avrebbe fatto piacere, ma a me non del tutto. Sono stati i vecchi produttori di allora a farlo, Randy Hall, Zane, Gilles, nonché il nipotino Vince Vilmon Jr., non so, un'operazione che forse strizza un po' l'occhio ai soldi, chissà, non so neanche se li abbiano presi o se li prenderanno, non lo so. Doveva semplicemente essere il primo disco della nuova etichetta per Miles Davis, quella che celebrava il passaggio dalla Columbia alla Warner, però non se ne è fatto più niente. Si parlava addirittura della collaborazione con Prince, ma è finito tutto. E lui si è messo a lavorare, lui, Miles, si è messo a lavorare a Tutu, che invece è uscito, come sappiamo bene. Dunque, ho scelto questo brano per cominciare la puntata di questa notte perché, beh, sono un paio di motivi. Intanto perché è un musicista che ho amato, amerò sempre, ma è nel cuore anche di chi sta per parlare con noi. Credo che sia già in linea Claudio Donà. Ci sei? Ci sei? Non ci sei. Ci sei? Ci sei, Claudio?
Sì.
Ok, ciao. Allora, non so, non hai sentito la presentazione, ma faccio sentire un attimo di musica. E ho detto che ho messo questo brano in apertura perché è un nostro vecchio amore, Miles Davis, che,
mamma mia,
che rimarrà sempre nei nostri cuori. Ma volevo chiederti, visto il nostro amore, ma il tuo famoso grande amore per questo musicista, cosa ne pensi di questo rubber band, questo brano, questo ultimo disco?
Che domanda difficile. No, perché da un altro c'è, come dicevi tu, questa grande passione che da anni mi fa seguire ogni cosa di questo genio della musica del Novecento, ma mi ha un po' deluso, devo essere sincero, rubber band, perché secondo me si capisce che c'è stato un massiccio inserimento in post produzione del figlio che ne ha curato la pubblicazione. Le tracce sono sicuramente originali ed erano delle idee che lui probabilmente aveva e voleva sviluppare e poi non ha sviluppato, però quello che è venuto fuori non so se il grande Mai sai, l'avessi mai quando eri, mai approvato.
Quando eri fuori onda ho detto la stessa identica cosa, non so quanto piacere, quanto piacere.
Mi piace un po' perché c'era molto attesa questa cosa, ma non è il classico inedito ritrovato, ecco.
No, no,
sono delle cose che sembra, avevo fatto, registrato, ma chissà cosa.
Sembra più un tentativo.
È venuto fuori dalle sue mani, dalle mani del suo produttore.
Sembra più un tentativo di tirare su qualche soldo, ma non so neanche se li faranno.
In realtà l'eredità è importante e continuerà, penso, a fruttare molto tra royalties e edizioni, diritti d'autore sui brani di sua composizione, però probabilmente non basta. Gli eredi sono tanti.
No, sono tanti. Va bene, questa era un po' la scusa per cominciare la chiacchierata con Claudio Donà, che raccontiamo, ha scritto e scrive di jazz, si occupa di organizzare ovviamente concerti per l'Associazione Culturale Caligola di Mestre, Venezia, insomma, e in più cura personalmente l'ampia discografia della etichetta con lo stesso nome, Caligola Records.
Quante cose che faccio.
Quante cose, e dicono che le fai abbastanza bene. Allora, il motivo per iniziare era questo Miles Davis, ma ce n'è un altro. Ci siamo parlati nei giorni scorsi e ti ho chiesto di preparare una lista di alcuni dei dischi Caligola, ovviamente fra gli ultimi arrivati, quindi parliamo del 2019.
Eh sì, direi di sì, perché appena... dopo altrimenti andare indietro quei 25 anni passati.
No. E questa lista mi fa pensare un po', ovviamente, che se l'hai stilata con questi nomi e questi dischi, sia un po' un disco e gente un po' nel tuo cuore. È una sorta di dischi che hai preferito nel corso dell'anno, anche se la mamma dei Gracchi diceva che erano tutti i suoi gioielli, i suoi figli.
Assolutamente sì, sono una ventina di produzioni complessive nel 2019, queste quante sono? Abbiamo scelto
Una lista di sette,
quindi siamo un terzo circa, sì. Sicuramente sono le mie preferite, ma poi ci sono molti motivi, poi ne parleremo.
Parleremo un po' la
volta. Queste uscite, novità anche al passato dell'etichetta, la storia dell'etichetta. Mm.
Ne parleremo mano a mano, ma fra queste cose c'è anche la speranza, qualcuno dice quasi certezza, chi segue la cazza stampata o web sa leggere recensioni e quant'altro, e noi si spera che, dico noi, mi allargo così in maniera impropria, che si spera che venga fuori qualche bel nome sul famoso ormai referendum della musica jazz, della rivista Musica Jazz.
Ma speriamo che sia la volta buona, dai, che ci porti bene questa trasmissione. Abbiamo tante volte sfiorato il podio con Paolo Botti, con Claudio Cojanic, con Cristiano Quelcanile.
Fa sempre piacere perché, insomma, tutto sommato c'è gente che ci lavora dietro, dai musicisti a quelli come te,
no?
E che ci lavora.
E chissà che mai con qualche giovane emergente riusciamo finalmente a avere
esatto. E quindi c'è un motivo ancora, un altro, che ci può costringere a iniziare in questo modo. C'è un concerto fra poco di uno di questi musicisti che ha fatto uno di questi dischi e del quale si parla molto bene. Adesso, siccome sei tu che hai fatto la lista e che hai seguito i dischi, raccontaci qualche cosa di questa prima cosa che hai capito che stiamo per far ascoltare.
Il concerto è fra tre giorni, tra l'altro, brevissimo.
Sì, di tutto quello che vuoi su questo concerto, su questo musicista e sul disco che stai per mettere e il brano che hai scelto.
Beh, allora, Roberto De Nittis lo conosco da tantissimo, lui è stato, nella nostra etichetta, è stato il pianista di un disco che ci ha portato molta fortuna 3 anni fa. Se ti ricordi, Sciardana.
Certo,
adoro quel disco. Clarinettista sardo, lui è il compagno di Zoe, suonava il pianoforte e le tastiere in quel bellissimo disco.
Bellissimo.
Ora lui l'ho conosciuto a Rovigo, dove tra le altre cose mi diverto a insegnare la storia del jazz, è stato anche mio allievo e ci siamo frequentati negli ultimi 5-6 anni in maniera abbastanza continuativa. Quando mi ha parlato di questo suo nuovo progetto da leader, lui ha sempre suonato con altri, nonostante non sia tra giovanissimo, poco più di 30 anni, ha suonato anche con Mauro Ottolini nei suoi gruppi importanti, con altri musicisti italiani di caratura, oltre che con Zoe, e finalmente dico, è la volta buona che faccio qualcosa di suo. Ma quando mi ha fatto ascoltare le tracce di quello che aveva registrato, non ancora missato, mi ha veramente sorpreso perché non me l'aspettavo.
In effetti.
Il titolo già è una premessa.
È già il titolo, fa piacere.
Dada, fa già capire. Dada vuol dire molte cose. Non è un caso che questo disco sia stato registrato subito dopo che Zoe e Roberto l'anno scorso, ora più di un anno, la bambina, hanno avuto una figlia, Naima, nata nell'ottobre del 2018. E quindi gioco, ironia, pazzia un po', perché dadaismo anche.
Certo.
E poi la sorpresa è stata quella, dico, ma che strumenti suonate? Perché sentivo che c'erano dei suoni
strani,
non usuali. Tutti strumenti giocattolo.
E questa è una grande cosa.
E che la cosa mi ha moltissimo incuriosito. Poi quando mi ha detto vorrei fare stamparlo, dico, non potevamo tirarci indietro, troppo bella, troppo curiosa, troppo, cioè, originale.
Solitamente,
ho capito che c'era qualcosa di veramente nuovo.
Solitamente si parla di musica per bambini e questi, diciamo, sono veramente strumenti musicali giocattolo.
Ma
però,
sì, perché la musica è anche gioco e divertimento, certo. va anche suonata per i bambini, non è solo una cosa seria per, certo, le persone, certo, attempate, insomma, ecco, questo recupero del lato giocoso, divertente della musica mi è molto piaciuto, no? Perché spesso siamo molto propensi in certo jazz, soprattutto d'avanguardia, ad andare a fare delle cose sempre molto per addetti lavori, per iniziati. In questo caso è una musica trasversale,
certo,
che secondo me può, lo scriverà il concerto, lo capirà, lo toccherà con mano, perché è un happening più che un concerto tradizionale.
Il brano lo hai scelto apposta perché è il titolo come
poi,
il disco?
Sì, vabbè, fin troppo ovvio, perché tanto un brano originale, non ci sono solo brani originali nel disco, mi piaceva scegliere un disco firmato, una composizione firmata da, certo, Roberto De Nittis, e poi perché dal titolo, non è un caso, dal titolo all'album è ne è una sintesi perfetta, una sorta di manifesto programmatico di quello che sarà, che è la musica di tutto il lavoro.
Certo, tu hai già detto il nome del protagonista, che è Roberto De Nittis, hai citato Zoe, Pia, e io cito fra i nomi molto molto famosi, interessanti, Vincenzo Vasi, che è il maestro di tutto ciò che può essere toccato, suonato e che non siano strumenti tradizionali usuali. Poi ci sono Sebastian Mannuzza, Davide Tardozzi, Glauco Benedetti, Marcello Benetti e Ada Montellani, che quindi un importante ospite.
Diciamo che Ada è di tutti la jazzista consacrata, la più esperta, la più navigata, la più blasonata.
Sembra la chioccia.
Però è stato bello che una cantante come Ada Montellani che abbia accettato di entrare nel gioco, certo, di Roberto, abbia colto la sfida. Tra l'altro Ada, che nel disco mi pare faccia solo due o tre brani, ne ha ampliato il repertorio con il gruppo, perché ha suonato quest'estate con loro, e a Mestre sarà presente anche lei come special guest della formazione.
Ottimo, ascoltiamo Dada allora, vai.
The words of other people, I want my own stuff and my rhythm. Shoulda badu, sadid bitty cow. Scoobadu, liadu, badu, zitty cow. Dada is the heart of words and rhythm. That is what you can make out of yourself. Sablu badu, sadid bitty cow. Da 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 badu, bitty cow. Dada is a statement, dada means nothing, just a word and movement, very, very simple. Dada is the world, so dada is the power shot. Those who are with us will keep their freedom. We are against world, our logic's always wrong. You can make the world the way you want. Scoop-a-doo-ya-doo-ba-doo-doo-doo-doo. Thank you.
Τα ποτέ στοί βουλίκους μπακλούν. Τα ποτέ σε τε.
Αν το πέντε ποτέ.
Αν το πέντε σε ποτέ. Τα ποτέ σε. Σαρανά το κάτα σε τε.
Στο πέντε. Ω, γαία που με λεκούλα τα
χαγιονά. Ο σοπάτα ο κοζονέτο. Σαπάτα τη δίδο ποτέ.
Ω, καουα κρινή τα πέντε.
Ένα μόνο τέτοι σαρανά τα. Τι πατάτε.
I want nothing, I'm against action. For endless contradiction, for affirmation too. So that was born of a need for independence. Those who are with us, we keep their freedom. We are against where our logic's always wrong. You can mix the words the way you want. Skibadulia do bada shed do go.
Poco da dire, parlava da sé questo brano, Claudio. Sì, sì, è una foto veramente del disco.
Diciamo, l'unico strumento serio del gruppo è il theremin di, sì,
esatto,
di Vincenzo Vasi, che già chiamarlo.
Che se vogliamo, serio, appunto, se vogliamo chiamarlo serio, ma fra virgolette, ovviamente, tutto ciò. Fra
sì, Roberto qui suona il piano giocattolo, il mini Hammond e la melodica, quindi proprio. Nulla, niente gran coda, niente.
Ti ricordi quali altri piccoli strumenti ci sono giocati?
Il violino è un baby violino, uh-huh. Quello è una sorta di violino in miniatura. La batteria è una batteria proprio da bambini, uh-huh. Se tu la vedi, ti vedrai
la vedremo.
Certo, io quando l'ho vista in scena, uh-huh, non immaginavo fosse uno scherzo, no? Ho visto Marcello Benetti, che è un grandissimo batterista, ma lui tra l'altro era con spirito di New York, lui vive da 5 anni a New Orleans, quindi ha capito anche lui lo spirito del gruppo e ha suonato questa batteria microba, non so perché, lui la sovrastava e sembrava, era incredibile, anche la chitarra è una chitarrina.
Mi ricorda
nessuno strumento Fender, Stratocaster.
Mi ricorda i Peanuts, sei presente Charlie
lui,
Brown?
Ecco, un altro strumento quasi normale è il Sousaphone di Glauco, mm-hmm, Benedetti.
Sì, stavo dicendo, mi ricorda i Peanuts, Charlie Brown, è presente quando stava al pianoforte?
Ah,
e vedevo il bel batterista sulla batteria in questa maniera, come quel.
Ah sì, è vero, sì, è vero. Adesso che mi fa venire in mente, è perfetto.
A proposito di pianisti, adesso ne abbiamo uno che non è il primo disco che fa con Caligola, Michele Di Toro. Parlaci,
è vero, di questa. È un'acquisizione abbastanza recente per quello,
Adesso abbiamo un disco quindi che è in duo,
però è il secondo per noi che fa,
sì, in duo fra Michele Di Toro pianoforte e Daniele Di Buonaventura al bandoneon. Come è nato questo disco?
Ma è nato perché Daniele è un vecchio amico, tu lo sai, perché lo frequentiamo da tempo,
certo.
Ha fatto con noi delle cose quasi mai da leader, sempre, perché lui ha i suoi progetti, ma comunque prima con Renato.
Fatto con noi, intendi dire live, concerti, cose di questo genere, no? Giusto?
Ha fatto il sì, e poi il duo con Maciej Piz, un bravissimo chitarrista polacco, uh-huh. E Michele aveva rotto il ghiaccio con noi l'anno prima, soltanto, con un bellissimo duo che mi aveva proposto. Questo è una vecchia conoscenza della Caligola, il contrabbassista russo Yuri Golubev,
certo,
che è vissuto a lungo in Italia, adesso sta in Inghilterra, e quando mi ha chiamato Michele, cioè Daniele, ma la cosa buffa, non so se ti ricordi, abbiamo fatto un doppio concerto l'anno scorso presentando il disco in duo di Yuri con Michele Di Toro e il disco in duo di Daniele,
sì,
Di Buonaventura,
sì,
con Maciej Piz al Candiani,
sì.
Alla fine nel bis i due duetti che hanno suonato separatamente, esatto, i loro progetti, sono diventati un quartetto,
sì, sì.
E dal mescolamento di quartetto è nato il duo Michele Di Toro, Daniele Di Buonaventura.
Ah,
sembra
ecco.
Mi è venuto in mente adesso questa cosa, no? Non ci avevo fatto caso.
Beh, insomma, curioso, ma sono cose che avvengono nella storia del jazz.
Questi incontri e rincontri.
Esatto, casualmente ci si trova d'accordo a suonare stesse idee, stesse intenzioni. E
poi
si fa lì.
Mi ha detto appunto Daniele che dal vivo l'avevano, il duo era stato già sperimentato, quindi quando sono andati a registrare questo lavoro, mm-hmm, hanno chiamato Vola Vola.
Ha un nome tronco,
sembra. Tronco, sì. Che poi ha troncato in verità il titolo,
esatto,
da cui, della canzone da cui è tratto,
esatto,
che invece ne ha una ripetizione di, sono tre volte che viene ripetuto Vola, no? Perché Vola Vola Vola,
esatto.
E, sì, quando sono andato a registrare, per questo non è un live, è stato in studio, il duo era già un repertorio stracollaudato, insomma non suonato tutto in un giorno. È stata una cosa veloce quanto bella. Quando mi ha fatto ascoltare il pronto ascolto prima di missarlo, già ho capito che è un gran lavoro.
Ci sono, vedo parecchi riferimenti alla lingua spagnola, grandi compositori, Gardel, Piazzolla. C'è qualche affinità con la lingua spagnola di qualcuno qui, vero?
Qui abbiamo un tango, ho scelto un tango.
Hai scelto Sus Ojos Se Cerraron,
un tango argentino del grande,
sì,
Carlos Gardel. E secondo me, a parte Piazzolla, che è il più gettonato nel jazz fra i grandi autori del tango argentino, anzi Piazzolla è più nuovo tango che tango tradizionale, invece per la sua qualità melodica, Daniele, che di Bonaventura, che ricordo, oltre ad essere un grande bandoneonista, è anche un sottovalutato pianista, qui però avendo come partner un pianista, Michele Di Toro, suona solo il bandoneon, e secondo me con Gardel ci va a nozze proprio il suo gusto melodico. Poi tra l'altro, insomma, non è tra le canzoni più note,
sì, infatti.
Il famoso cantante di tango argentino storico.
Allora, il brano l'abbiamo detto, il titolo del disco l'abbiamo detto, andiamo ad ascoltarci questo brano, non lo ripeto in spagnolo, sì dai lo ripeto, mi voglio... Sus ojos se cerraron...
Thank you.
Beh, un tango suonato bene anche a un brasiliano rallega il cuore, devo dirlo. Bello. Allora, siamo sempre al telefono con Claudio Donà, che rappresenta alla grande l'etichetta discografica Caligola Records. E un'altra cosa che mi sembrava quasi inevitabile in questa lista che Claudio ci ha preparato per questa trasmissione speciale, tutta dedicata a Caligola a questo punto, mi sembrava impossibile non farlo, un omaggio a Marco, e Marco si intende per noi ovviamente, Marco Tamburini.
Vabbè, ovvio.
Ed è uscito un disco che insomma è un omaggio, ce l'ha nel titolo, tributo a Marco Tamburini, ma del resto parlaci tu, tranne una cosa che volevo ricordare sul titolo del disco che abbiamo appena ascoltato. Vola Vola si chiama, ma in realtà, come hai detto tu Claudio, veniva da Vola Vola Vola, che si diceva fuori onda essere un po' l'inno nazionale d'Abruzzo. Perché? Perché uno è abruzzese e l'altro mi dicevi che ha origine.
Sì, genitori, non so se mamma mi pare, insomma, mentre Michele è nato e vive in Abruzzo, Daniele Di Bonaventura, che vive a Fermo ed è marchigiano di nascita e di crescita, in verità mamma, se non conosco la mamma o il papà, è abruzzese, quindi è molto legato per dirette discendenze con la terra d'Abruzzo, e quindi hanno trovato questa canzone popolare che poi è diventata, appunto, come dici tu, l'inno che rappresenterà questa regione italiana. Hanno trovato in Vola 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 il trait d'union delle loro origini, diciamo,
certo.
genealogiche.
Ma torniamo a bomba a Marco Tamburini, che
sì.
Sappiamo noi appassionati, sappiamo la storia, com'è finita. È stato comunque un grande amico, oltre che tutto quello che ha significato per la musica, quindi questo disco è qualcosa di affettivo, oltre che un valore musicale, che rappresenterà senz'altro per la tua lista, giusto?
Sì, tantissimo, quello che dire di Marco, che ci manca, che purtroppo nel maggio di quest'anno, 2020, saranno ben 5 gli anni
Caspita.
Passati senza di lui. Questo omaggio, che devo essere sincero, non è nato da noi come Caligola, ma abbiamo naturalmente non solo raccolto, ma sponsorizzato, caldeggiato e aiutato quando è stato da realizzare questa idea, l'invito di Roberto Rossi, trombonista, storico partner, amico anche lui, tantissimo amico di Marco Tamburini.
Chi non poteva essere un amico di Marco?
Anche perché posso... La cosa bella di questo omaggio non è il piccolo gruppo, che se ne potevano costruire tanti, no? Comunicisti che li sono stati legati, ma è un omaggio di una big band, e la parola big band già riempie,
certo.
Riempie la bocca, no?
Nell'epoca
dei duetti, e qui ne abbiamo tanti questa sera,
sì.
Avere un lavoro registrato bene in un studio di un'orchestra di 18 elementi è qualcosa di speciale, non
certo,
capita
certo.
Spessissimo,
no.
Quando ho saputo che Roberto portava in studio la Union Big Band, che è l'ultima orchestra con cui i due hanno lavorato, perché Marco si divertiva, tra le mille cose che faceva negli ultimi anni riusciva a trovare il tempo ogni tanto di scappare e andare con Roberto a dirigere questi ragazzi musicisti tra Toscana e l'Emilia, una big band che lui ha coltivava da almeno 10 anni, che ha avuto il suo apice di fama quando ho accompagnato in un festival jazz di Bridgewater nel 2012, e che poi lavorava veramente poco negli ultimi anni, che Roberto ha rivitalizzato con questo omaggio a Marco, impegnandosi non a riproporre il repertorio, che c'è un repertorio della big band che comprende standard, canzoni italiane rivisitate in jazz, brani originali anche di Roberto, dello stesso Roberto, arrangiamenti in stile mainstream, in stile swing. Qui hanno preso soltanto composizioni di Marco Tamburini, che era un eccezionale trombettista, un grande musicista, ma anche un pregevolissimo compositore e anche arrangiatore. Hanno fatto arrangiare, in tre casi ci sono arrangiamenti originali dello stesso Marco, in altri casi hanno fatto arrangiare questi brani a musicisti importanti, amici, da Stefano Paolini a Fabio Petretti allo stesso Roberto Rossi, e ne ha fatto eseguire da questa straordinaria big band con interventi solistici di musicisti di fama nazionale, tutti amici chiaramente, hanno raccolto l'invito perché si trattava appunto di Marco. Tra gli ospiti c'è Pietro Tonolo, dico solo due, Fabrizio Bosso.
Certo, certo, perché i nomi degli altri sono tantissimi.
Guarda, leggi la sezione di sassofoni di questa orchestra.
Sì, è una roba.
È una all-stars del sassofono. Di sassofonismo italiano.
Gori, Rinaldi, Petretti, Odorici, chi è, Cecchini, insomma, è una nazionale, di sassofonisti.
Poi ci sono anche molti giovani che non sono conosciuti più, ma sono molto bravi. C'è per esempio un allievo che abbiamo in Conservatorio Rovigo, bravissimo trombettista, si chiama Ivan Elefante, che è quello che ha trascritto, perché non esisteva la partitura, Marco non l'aveva mai scritta completamente, l'aveva solo arrangiata e messa su disco, ha trascritto questo brano che abbiamo selezionato e che ascolteremo.
Allora,
completamente l'ha fatto ascoltandolo dal disco originale.
Il disco abbiamo detto il sottotitolo, il tributo a Marco Tamburini, in realtà il titolo è My Life Is Now,
che è uno dei brani.
E il brano che hai scelto, che andiamo subito ad ascoltare, è Edward.
Thank you.
Ancora al telefono con Claudio Donà, stiamo parlando dei suoi preferiti, diciamo così, fra virgolette, dischi del 2019, quelli che gli sono piaciuti anche affettivamente. E a proposito di affetti, Claudio, non è la prima orchestra che appare su etichetta Caligola Records?
Andiamo a ritroso, prima di questa reunion big band, ricordiamo la Thelonious Monk Big Band, diretta da Marcello Tonno, ma è qui direi il collegamento con Edward, la mitica, leggendaria Kept Orchestra, un'orchestra importantissima per il jazz italiano, che ha formato una generazione di straordinari musicisti, che ha operato a cavallo fra gli anni 80 e 90, che noi abbiamo colto nel pieno della maturità. Il nostro numero uno come Caligola Record del 1994, quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 25 anni di attività come etichetta. Del 94 è Sweet 16, mm-hmm, un straordinario disco che vedeva l'opera della Kept Orchestra,
che di base
con un ospite speciale
di stanza nel veneziano, diciamolo,
Steve Lessi. Mm-hmm. Sì, ci sono musicisti veneziano, ma c'è lo Tonoro, Pietro Tonoro, c'era il grande Maurizio Caldura,
questo,
ma musicisti dell'area emiliana, mm-hmm, dell'area genovese ligure, Giampaolo Casati anziché Alfred Kramer, e dell'area emiliana Roberto Rossi, non a caso, e Marco Tamburini.
Ecco.
In quel disco storico che si chiama Sweet 16, il nostro numero uno, con Steve Lessi, uno dei brani non di Steve Lessi ma originali, c'era un pezzo di Pietro Tonno, un pezzo di Marcello Tonno, un pezzo di Maurizio Caldura, e quello di Marco Tamburini era proprio Edward. Quindi mi è piaciuto scegliere Edward per questo doppio significato, che in qualche maniera è un collegamento. È il nostro disco numero 268 di catalogo, l'ultimo del 2019. E il brano che ho scelto è il brano del nostro numero uno di 25 anni prima, Edward, ma è ancora bellissimo, fresco, insomma, mi piace molto, Evanziano, molto aperto.
La circolarità dell'etichetta Caligola.
Vedi, è vero. Ah, vogliamo citare i tre assoli che avete ascoltato.
Sì,
il primo soprano è quello di Piero Dorici. Poi Piero Dorici ha seguito Roberto Rossi, che ha fatto la solo di trombone, ed infine la solo di pianoforte di Marcello Tonoro.
Certo, tu hai citato una data, 1994, uscita del primo disco, ma Caligola è iniziato con i concerti dal vivo. Abbiamo detto e ricordato, è uno dei motivi di questa chiacchierata che ci facciamo, è un concerto che ci sarà fra tre giorni, domenica 12 di gennaio a Mestre. Al
il pomeriggio, lo ricordo, ore 18, 18. Perché non è un serale, è un pomeridiano, quindi anche i bambini possono venire.
Esatto, visto che ci sono giocato gli strumenti giocattoli, si divertiranno
all'auditorium del Candiani, potete vedere per la prima volta l'opera nell'Italia continentale, perché hanno suonato soltanto fin da ora, hanno presentato il disco questo fine agosto scorso, mm-hmm, in Sardegna.
Mm-hmm. Tra le altre cose è un luogo nel quale sono stati anche registrati dei dischi dell'etichetta Caligola.
Sì, è vero, è vero.
E infine volevo chiudere questo discorso che c'è anche un'altra data da ricordare, visto che Caligola è nata come organizzatore di concerti, perché stiamo per festeggiare qualcosa lì a Venezia, vero?
Sì.
Sono pochi anni,
Sì, ma dai, in fondo siamo giovani, siamo nel più della maturità, abbiamo toccato
primo concerto
40 anni.
Primo concerto era il 1980 ed era
1980, fra poco lo ricordiamo. Io, per essere sincero, non ero ancora entrato in Caligola, ma
io neppure.
Me lo sento quasi come fosse mio, che poi tra l'altro il caso vuole che ero presente al concerto come spettatore, fra i pochissimi, erano poco più di un centinaio di spettatori, sembra strano dirlo,
perché
un concerto di Paolo Conte,
appunto, per dire,
quando faceva solo l'autore di canzoni per altri, e però cominciava a fare le cose da solo, accompagnandosi pianoforte,
senti,
con voce e pianoforte.
Si può dire che l'ha lanciato Caligola allora, giusto?
No, cominciava a fare le prime tournée e Caligola allora lo propose al cinema, pensa te, non esiste più adesso quel cinema, perché è diventato un supermercato, il cinema San Marco, ed era il 28 gennaio del 1980.
Pensa, 40 anni Caligola. Bene, buon compleanno. E a proposito di pianisti, di Paolo Conte, a proposito di pianisti, se l'ECM ha Keith Jarrett, Caligola ha Claudio Koyanitz.
A memoria sono una decina i dischi di Claudio, inciso. Dopo aver lasciato Splash con il disco, con il duo War Orphans con Giancarlo Schiaffini, da allora in poi è sempre solo registrato per noi.
È registrato anche gran bei dischi, in questo caso è con un altro che è già stato con Caligola, se non sbaglio. Franco
è la ripresa di un duo che è stato forse tra i più riusciti, direi, tra i molti duetti che abbiamo fatto. Per quel disco che fu inciso 6-7 anni fa, non mi ricordo esattamente, si chiamava Blue Africa, e vedeva affiancato a Claudio un altro grande jazzista friulano come lui, il contrabbassista Franco Feruglio, che è un nome importante del jazz italiano negli 70-80, e poi si è un po' defilato, un po' uscito alle scene, insegna contrabbasso al Conservatorio di Udine, che Claudio ha ripescato e ha fatto un duo splendido, si chiamava Blue Africa il disco.
Il blu ritorna anche in questo disco, Blue Question.
E dopo un po' d'anni i due hanno avuto la voglia di rimettersi insieme, perché la formula del duo con Franco e Claudio, secondo me, è le più azzeccate.
Funziona benissimo, sì, funziona benissimo.
E hanno registrato questo che si chiama, quella era Blue Africa, questa invece è una Blue Question.
E qui sotto c'è una questione a proposito, il disco ha una dedica.
Sì, due non sono noti, ma però è bello questa cosa di voler dedicare. Sapete che da 3 anni in questa parte Claudio ha scelto di vivere parte dell'anno, ormai diciamo quasi 9 mesi su 12, forse di più, in Calabria, no?
Va a svernare.
Si è innamorato di Rocella Ionica.
Va a svernare, no? Giusto.
Va a svernare, sì, beh, inizia ormai con il festival Rumori Mediterranei a metà agosto e termina a fine maggio, quindi sì. Dove si trova benissimo, c'è già la gran compagnone come lui, è diventato amico di un sacco di piccole associazioni che organizzano jazz in Calabria, non solo quelle di festival importanti. Aveva scoperto questa associazione, il Jazz, che ne aveva invitato a fare un concerto di piano solo, Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Lui è anche Rocella Ionica, dove lui vive parte dell'anno, è in provincia di Reggio Calabria, però Polistena si trova all'interno. C'erano due grandi appassionati organizzatori, che lui aveva anche conosciuto personalmente. Uno si chiamava Maurizio Calcaterra, l'altro Mario Multari, cioè nomi assolutamente sconosciuti ai più, che erano in poi i deus ex machina di questa associazione, il Jazz si chiama. Si organizzavano da soli, con poche risorse, delle cose, dei concerti jazz. E quando ho saputo che la sfortuna incredibile ha colpito nel giro di meno di un anno,
uno dopo l'altro, sì.
Uno dopo l'altro, sì. I due, l'altro organizzatore, altro socio della sezione, ha chiamato Claudio e lui ha detto: beh, a questo punto registriamo per ricordare i due. Infatti il sottotitolo è Pur M&M, questo M&M sono proprio gli iniziali di Maurizio e Mario, lui ha voluto ricordare perché li aveva conosciuti proprio e ha anche suonato per loro, e anche uno dei brani dell'album. E poi neanche farlo apposta, forse quello che abbiamo scelto.
Sì, hai scelto proprio questo.
Amici, proprio una dedica speciale, che poi due musicisti di sensibilità come sono Franco Feruglio e Claudio Koyanitz, e colpiscono in questo caso nel segno, perché il lirismo si sposa una grande e profonda commozione, insomma.
E allora andiamo a ascoltarci questo Amici, tutto sommato il titolo è quello, Amici. Beh, sì, un velo di malinconia è giustificato, lo si sente, ma è una gran bella musica. Eravamo in compagnia di Claudio Kojanitz e di Franco Feruglio e di Claudio Donà al telefono. Allora, quando è che torniamo al vinile? Scherzavo, sì, però
veramente abbiamo un vinile.
Se la domanda voleva essere quella, chi fa dischi adesso? Cosa ne pensi di questo mondo di musica liquida, di suoni liquidi?
Guarda, i ragazzi, una cosa che mi ha molto colpito qualche anno fa, frequentando appunto un ambiente pieno di giovani come un conservatorio, che ancora quando ancora c'è il CD erano proprio passati totalmente di moda, ma già viaggiavano tantissima musica in chiavetta. Più un ragazzo, un tutto orgoglioso, con una chiavetta in mano, un USB, non so, 32, 64 giga, mi fa: guardi professore, sono uscito a avere qui, c'è tutto Herbie Hancock. Dico, e allora mi sono venuto un po' di crisi, dicevo, ma cioè, sì, bello poter far stare una discografia di oltre 100 titoli di un artista che ha quasi mezzo secolo di storia in una chiavetta. Sì. Ma come fai? Come vai? Come fai gli ascolti? Ti perdi? Sì. Che filo logico segui, no? E ho detto, mamma mia, sta cambiando il mondo, e mi sono reso conto che negli ultimissimi anni tante volte, no, parli di dischi, consigli di dischi, si parla di dischi, poi spesso succede che noi facciamo che dei concerti in conservatorio e quindi magari gli artisti, gli ospiti portino i loro dischi, no? Beh, sai che i musicisti vendono sempre, spesso, non sempre, certo, ma spesso i loro dischi, certo, dopo i concerti, ma molti ragazzi ventenni ti guardano con gli occhi stralunati e dico, ma come ti faccio ascoltare questa cosa? Dico, perché? È perché non ho a casa un riproduttore, qualche loro genitore ce l'ha, ma non tutti. Ascoltano solo digitale, solo Spotify, streaming, tanto streaming più che download, purtroppo.
Quindi figurati quando si torna a questa cosa nera, rotonda.
Il vinile è un po' una proprio reazione a questa cosa, secondo me. C'è stata la voglia da parte di alcuni appassionati di riprendere in mano questo bellissimo, graficamente, insomma, tutti
non c'è storia, vinile. Non c'è storia.
Di essere però anche sincero, anch'io ho conservato i miei vinili, per carità, ci tengo, sì. Però tutto sommato, se sei un audiofilo che stai a ascoltare con impianti adeguati, di grande, sì, di grande,
diciamo, ci vuole una grande qualità, esatto, grande qualità.
Mio, che ho un pianto normalissimo, un CD ben registrato, come te lo godi ugualmente.
Sì, sì, dai. Sì, sì,
poi
dai.
Sai cosa vuol dire portarsi via un po' di CD anche in vacanza, o noi etichette, spedire dei promozionali,
certo,
spedire 5 dischi a un giornale, una rivista, un critico, spesa 5 vinili.
Mi ricordo quando arrivavano a casa i pacchi dei vinili.
Adesso pazzeschi, infatti diciamo che il vinile è un oggetto di culto che molti musicisti cominciano a fare, abbinandolo al digitale, certo, bypassando spesso, certo, il CD.
Ma anche come quelli come me che vengono in una radio, sai, portarsi dietro la valigia dei dischi era un discorso, e adesso è un altro. Vabbè, torniamo a volta a noi, c'è un'altra, perché poi bisognerà anche abbreviare un po', vista l'ora, c'è un altro musicista che aveva iniziato il suo percorso e adesso lo prosegue con un disco che lo richiama un po' come è successo con Claudio Kojanitz poco fa, e parlo di Paolo Botti con il suo Lomax, giusto?
Esatto, da una parte c'è la fabbrica dei Botti, che è il suo gruppo, che noi avevamo pubblicato qualche anno fa col titolo omonimo, proprio La fabbrica dei Botti. Dall'altra c'è il recupero di un lavoro che aveva fatto Paolo da solo con vari ospiti, alternando formazioni che vanno da solo al trio, al gruppo allargato, per la rivista Musica Jazz qualche anno fa, dedicato a Alan Lomax, questo grande
un lavoro che mi sarebbe piaciuto molto fare, questo di Lomax, sempre ammirato tantissimo.
Importantissimo per il recupero di un sacco di musica che altrimenti sarebbe andata perduta, delle tradizioni popolari anche italiane e di tantissimi paesi del mondo.
La registrazione sul campo, proprio, la registrazione sul campo.
Sì, veramente. E quindi quando mi ha proposto Paolo di riprendere il discorso che gli aveva fatto per la rivista, un disco allegato alla rivista, quindi non distribuito nei normali canali di distribuzione, però allargandolo a una formazione che poi lui aveva fatto crescere nel frattempo, perché quando noi abbiamo pubblicato La Fabbrica dei Voti, mi pare fosse un settetto allora, lui l'ha portato a diventare nonetto addirittura, e insomma rendendo ancora più varia, più ricca di colori la musica.
Certo.
E mi è venuto quasi naturale pensare, avevamo già fatto, registrato alcune cose nel Candiano, un gruppo così numeroso, portarlo in studio, la cosa più bella era fargli fare un concerto e poi registrare sia il live che tenere i musicisti a porte chiuse un giorno intero per registrare le stesse cose senza pubblico, con un tecnico, un sound engineer bravo, che ce ne abbiamo uno, quello stesso che ha fatto Multiculti di Cristiano Calcagnile, microfonando tutto e portando i musicisti su un palco largo dove potevano stare comodi con tutti i loro strumenti e strumentini, erano tanti, e quindi è stata una bella esperienza perché abbiamo registrato, poi ho fatto il concerto finale, è stata una full immersion. Ecco, allora abbiamo usato uno spazio pensato per i concerti come l'Auditorium Candiani di Mestre,
esatto,
anche come spazio di produzione, mi piace questa cosa, di far diventare uno spazio che dedicato alla musica dal vivo, anche spazio dove si possa registrare con qualità, microfonando tutti, quindi potendo lavorare poi in missaggio con tutte le tracce degli strumenti separate. Il lavoro è venuto fuori un lavorone che una sintesi di quello che lui aveva fatto, l'ha sviluppato, e per formazione così larga, insomma, ricco di colori.
Ecco, sì, gran bei nomi, perché ci sono dei musicisti veramente di prestigio.
Qualche nome importante.
Zeno De Rossi, cioè Torragnoli, Dimitri Grechi Spinoza, che anche lui in Caligola ha avuto i suoi episodi.
Sì. Tra l'altro Dimitri Grechi Spinoza, se ti ricordi, faceva parte del quartetto di Paolo Botti, che registrò per noi sempre dal vivo a Candiani, Looking Back.
Vedi, i dischi registrati al Candiani, che dicevo prima proprio.
E sono quattro componenti di quello storico quartetto, a parte il batter, no, tre su quattro, perché anche Tito Manzelaio Ranzer, il contrabbassista, faceva parte del quartetto, mentre è cambiato il batterista, tu hai citato appunto Zeno De Rossi,
sì.
Mentre il batterista di quel quartetto era il Filippo Monico.
Allora, tu hai scelto un brano scritto da Paolo Botti che si chiama Calypso, e noi corriamo ad ascoltarlo. Thank you. Calypso, firmata da Paolo Botti. Paolo Botti, che ricordiamo, è un signore che suona una serie di strumenti che non è così frequente vedere, sentire, leggere sulle copertine dei dischi, perché viola, mandolino, dobro, insomma, sono anche abbastanza suggestivi, accattivanti, mi piacciono questi suoni. Poi i suoni strumenti inusuali ti spingono subito a curiosare, ad ascoltare, ad allungare l'orecchio, di ma chi è questo? Che strumento sta suonando? È interessante.
Beh, basta vederlo sul palco, quando mette tutte le sue cose che gli girano intorno e... Qui? Su uno a seconda dei brani.
In questo disco si permette anche l'uso della cornetta, tanto per dire.
Ah, sì, è vero.
Tanto
sì.
Per dire.
Ho studiacchiato un po' la cornetta, è curioso verso tutti gli strumenti. Lui che è partito con uno strumento molto impegnativo e molto classico come la viola,
sì.
È finito per passare a strumenti molto più rurali e blues.
Allora, la voce che sentite è quella di Claudio Donà, per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, e stiamo parlando dell'etichetta Caligola Records. Abbiamo citato un po' di motivi per cui abbiamo fatto questa puntata, un po' la fine dell'anno appena stata, quindi una lista di dischi che Claudio mi ha preparato su apposita richiesta, quindi un po' il cuore, un po' la musica, abbiamo parlato di queste cose, un po' il concerto che c'è fra 3 giorni di De Nittis, che è un nome che forse non a tutti dirà molto o qualcosa, però il disco l'avete assaggiato all'inizio della trasmissione, se no lo trovate e procuratevelo, o se no venite al concerto, perché è una cosa che merita, ne abbiamo parlato. Pensate che è un gruppo che usa solo strumenti, solo, quasi esclusivamente strumenti giocattolo, quindi quantomeno la curiosità deve spingervi ad andare al Candiani di Mestre alla sera, 18 ore 18 al Candiani a Mestre, per ascoltarlo dal vivo. Con Claudio Donà siamo stati parecchio al telefono, e quindi sarà anche stanco, allora è avanzata. Abbiamo ancora...
Grazie, hai ricordato ancora il concerto, perché ci tengo moltissimo.
Beh certo, abbiamo ancora un paio di ascolti di quella lista per completarla. Allora io direi, vista l'ora, se ci vuoi dare così un paio di indicazioni su questi ultimi due ascolti che tu sai perché hai preparato la lista, sono uno del disco di Mariottini, Battaglia, e l'altro è quello di Dario Piccioni. Bel titolo, mi piace questo.
Sì, dunque, da una parte due musicisti storici in duo, italiano,
certo.
Ecco, Mariottini con Nuove ha fatto un altro lavoro molto impegnativo con un gruppo allargato e voce recitante, visioni in musica, e poi un pianista, insomma, che basta dire il nome, Stefano Battaglia, insomma. Artista SM, in questo caso in duo, e dall'altra la chiusura invece l'abbiamo riservato. Mi piace che tu abbia scelto di chiudere con un giovane promettentissimo, non proprio giovanissimo, bene, ha fatto qualche incisione alle spalle, ma uno dei nuovi nomi nuovi del jazz italiano, secondo me, il contrabbassista romano Dario Piccioni, e suona nella classica formazione del trio con un altro giovane da tenere d'occhio del trio di Dario Piccioni. Vi do un nome che forse voi avete già origliato in altri dischi, ha poco più di 20 anni, l'ho visto dal vivo, ha partecipato a Rovigo al premio Marco Tomburini quest'estate con un duo, si chiama Vittorio Solimene, è un pianista già pur appena 20enne straordinario. Mirko Mariottini e Stefano Battaglia frequentano atmosfere molto cerebrali, sono improvvisazioni, tutte improvvisazioni sono numerate nel disco, ed ogni improvvisazione ha una dedica.
Ah sì, interessante.
Che abbiamo scelto l'improvvisazione numero 3, dedicata al grande pianista Paul Bley. Il brano invece che chiuderà è proprio una composizione dello stesso Dario Piccioni, tratto dal disco che si chiama Limes Nauta.
Bello, dicevo, ripeto, mi piace questo neologismo molto attuale, Limes e Nauta, molto bello.
Sì, c'è tutto un discorso che lui ha fatto sulla scelta di questo titolo. Ed interessante, anche se non interessante, no, le note di copertina di presentazione che lui ha scritto. E il brano è sempre suo, è Road to Edessa, non Odessa, Edessa,
Edessa.
E mentre nel brano scelto di Mirko Mariottini e Stefano Battaglia, Mirko che suona tutti i clarinetti, soprattutto il clarinetto basso, in questo caso invece suona il clarinetto tradizionale.
Claudio, vuoi ricordarci, ovviamente penso che siano disponibili su tutte le piattaforme esistenti?
Ah sì, noi siamo presenti, come ormai tutte le etichette d'obbligo, non puoi non essere presenti in tutte le piattaforme digitali, quindi chi non volesse comprarsi i CD, che sono comunque disponibili nel formato fisico, attraverso il nostro distributore storico che è l'IRD, ma poi anche abbiamo uno shop, ecco, ricordiamo, nel sito dove potete comprare direttamente da noi i dischi, quindi finanziate, dato una mano ai produttori, abbiamo uno shop nel sito caligola.it dove potete comprare il disco anche lì nel formato fisico, ve lo spediamo, o più dischi con grosse economie di scala e con spedizione gratuita a prezzi comunque ottimi, sotto quelli che trovate in negozio, e anche noi proponiamo il download digitale, chi non volesse andare su iTunes può comunque fare, spende qualche euro in meno, il download completo, e avrà tutta la grafica anche, oltre che lo scarico in WAV, quindi di buona qualità del disco, nella stessa qualità del CD.
Io,
per capirsi, quindi masterizzato a 16 bit, e avrà tutta la grafica completa che può vedersi in computer, anche se vuole stamparsela.
Voglio aggiungere e ricordare a chi ascolta che c'è un altro sistema che è simpatico, cioè è quello di venire ai concerti, che molto spesso si acquista un disco a buon prezzo, e soprattutto le chiavette non si possono autografare, quindi è meglio comprarsi.
Meno male, sai, un ricordo del concerto, quindi certo. Avere magari la dedica del musicista.
Cioè, ma io vedo ancora oggi persone appassionate che arrivano con i vecchi vinili, che portano apposta da casa per farsi di filmare. C'è una cosa bellissima, questo ricordo.
E se non sei vinile va benissimo anche la copertina del CD.
Sì, certo. Claudio,
domenica, per esempio, chi volesse il fisico, Roberto porterà i suoi dischi al concerto. Quindi.
Ecco, dopo lo ricorderò in chiusura di trasmissione. Mm. Per adesso io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia così tanto tempo.
Grazie a te, a voi.
Allora, buonanotte, e noi tutti ci rivedremo domenica probabilmente.
Per Dada.
Ok, buonanotte
a tutti e grazie. Grazie a te,
ciao. Questo è il primo dei due ascolti che ci aveva anticipato Claudio Donà lasciandoci dopo la lunga chiacchierata che abbiamo fatto. Questa sera un po' più chiacchiere che musica, ma ogni tanto capita, avviene, e ha anche un suo perché, un suo significato, perché no? E il secondo brano che lui ci aveva annunciato viene dal disco di Dario Piccioni, come dicevamo. E dicevamo anche un paio di volte, abbiamo detto, quanto mi piace questo titolo, Limes Nauta, che viene da due lingue antiche, il latino, Limes, e il greco, Nauta sarebbe il viaggiatore, Limes è il confine dell'impero. E questo neologismo che unisce la parola confine al viaggiatore è molto interessante. In effetti lui farà le sue spiegazioni nelle note di copertina, parla proprio di questo viaggiare andando verso i confini e probabilmente anche attraversandoli, quindi molto, molto attuale come titolo, come brano, come motivazione. Andiamo ad ascoltarcelo quindi, questo disco, con un assaggio, come dico io, che si chiama Road to Edessa, come ci diceva Claudio, e in effetti quindi è un viaggio verso Edessa. E questo era il suo viaggio verso Edessa, il suo di Dario Piccioni, ovviamente Dario Piccioni che ha il contrabbasso in questo trio. Dario Piccioni al contrabbasso, Vittorio Solimeni al pianoforte, Ivan Liuzzo alla batteria. Vi ho detto tutto del titolo. L'ultimo ascolto che voglio proporvi per quanto riguarda i dischi di Caligola, protagonisti assoluti in questa nottata, è di nuovo una circolarità, come è già successo parlando durante la trasmissione. Finiamo con il Caligola esattamente come abbiamo iniziato, cioè con Roberto De Nittis, con il suo disco Dada. Disco Dada che abbiamo ascoltato in apertura con il brano che aveva scelto Claudio Donà, cioè Dada, quello che nome è il titolo al disco, e colgo l'occasione per ricordarvi che questo gruppo suonerà domenica prossima 12 di gennaio a Mestre alle ore 18 di domenica, quindi un orario piuttosto comodo per andare al Candiani in centro città a Mestre e godersi uno spettacolo assai particolare. Non capita tutti i giorni, è raro vedere arrivare un intero gruppo di musicisti e fior di musicisti che suonano con strumenti giocattolo, esattamente come tutto il disco che è stato registrato qui, quello che ho in mano. Strumenti di giocattolo che sono tutti, il pianoforte, la batteria, il violino, i sintetizzatori, è tutto quanto o in miniatura o giocattolo. Il disco, ve l'ho detto come si chiama, lui è Roberto De Nittis, molti sono i suoi colleghi all'interno del disco, vi risparmio i nomi per questa volta. Il brano che vi faccio ascoltare è quello che apre il disco, si chiama L'Alchimista.
Thank you. Cadets and the Daydreamers. Check it out.
Yeah. Thank you.
Sembrava essere venuto fuori dal nulla questo musicista, all'improvviso un triplo di grande successo fra gli appassionati, un successo di critica, eppure zitto zitto negli anni precedenti aveva suonato con Cary Barrell, con Bill Higgins, aveva collaborato con Wayne Shorter, con Herbie Hancock, insomma non era un carne a questo sassofonista figlio a sua volta di musicisti. Sto parlando di Kamasi Washington, è quello che abbiamo ascoltato, un lungo brano che faceva un po' da contraltare, da bilanciamento con le chiacchiere di questa notte, un lungo brano che è soltanto uno di quelli che vorrei farvi ascoltare prima di esaurire il mio tempo a disposizione. Era Kamasi Washington, che è dal vivo con questo The Space Travelers Lullaby, dal vivo al KCRW qualche mese fa ormai, sì, quasi un anno fa. E questo era Kamasi Washington. Invece faccio ascoltare adesso un'orchestra che viene da Seoul, dalla Corea, Yung Soo Choi Tiny Orchestra, e poi due parole dopo, musica.
I'm gonna go get some more.
Tiny Orchestra, che in italiano sarebbe un po' come la mini orchestra, l'orchestra minuscola di Yoon-Soo Choi, Seoul, Sud Corea, quindi in realtà una big band di solito dal vivo. Qui in studio per registrare questo disco si è autoridotta soltanto una decina di elementi. Dicevo, vengono sì da Seoul, dalla Corea, ma è chiaro il riferimento alle grandi orchestre imprescindibili del passato, più o meno recente, non proprio quelle antiche. Tra le altre cose, nel libretto ringraziano apertamente quelli della Vienna Art Orchestra, tanto per dirne una. Sono brani equilibrati fra brani originali e standards rivisti con gli occhi e le orecchie di lui, di Yoon-Soo Choi, che è direttore, compositore e arrangiatore, giovane anche. E passiamo invece ad ascoltare, abbiamo sentito anche le voci in questo disco appena ascoltato, voci usate però a modo di strumento, un compendio strumentale dell'orchestra, un po' quello che capita anche con il prossimo ascolto, che è l'ultimo per questa notte. Andiamo in Inghilterra. Ho citato la scena inglese molte volte in queste trasmissioni perché è affascinante, è suggestiva, divertente, non so dove andrà a parare, però per adesso è divertente e interessante, lo ripeto. Musicisti che non hanno paura, vergogna, timore, timidezza nel proporre insieme al jazz, mescolato al jazz, altre cose che possono essere funky, soul, possono essere le loro le radici o reminiscenze o echi delle loro origini, che sono caraibiche o africane. Stiamo parlando di Londra, quindi il melting pot che conosciamo molto bene. È un gruppo, si chiamano Levitation Orchestra, che è un gruppo che non ha un leader, un gruppo assolutamente paritetico, anche se spunta un po' la figura del trombettista Axel Kenner Lindstrom, che è quello un po' che ha mosso le cose affinché questa orchestra nascesse, questo gruppo nascesse. Però in effetti sono veramente un collettivo paritetico, perché pensate che non c'è alcun brano che sia scritto da qualcuno di loro, sono tutti firmati dal collettivo. E diciamo i riferimenti anche qui sono abbastanza leggibili, perché i loro maestri sono sicuramente stati Sun Ra, John Coltrane, Pharoah Sanders, anche la loro spiritualità viene richiamata in questa loro musica. Quindi passiamo dal brano Stolen Yellow che abbiamo ascoltato dai coreani a questo Mystical Young della Levitation Orchestra. Siamo a Londra. Thank you. dopo le tante chiacchiere della grande parte della puntata dedicata all'etichetta Caligola Records e alcuni altri argomenti insiti nel discorso Caligola Records e Caligola Associazione Culturale con ospite Claudio Donà, ecco, dopo la parte parlata mi è piaciuto potervi farvi ascoltare ben tre orchestre una dopo l'altra. Quest'ultima che era la Levitation Orchestra di Stanza a Londra, uno dei più bei dischi del 2019 sicuramente per quanto riguarda il jazz britannico, insieme a quello di della Kinoshi con il Seed Ensemble, insieme a Tion Cross per esempio, insieme a qualche altra cosa, ne parleremo ancora. Abbiamo ascoltato Kamasi Washington e poi la Yung Soo Choi Tiny Orchestra e questa Levitation Orchestra, ripeto. Per tutta la serie di dischi Caligola invece vi rimando al podcast a breve sul sito di sherwood.it. Il nome della trasmissione è Take 5 Jazz e dintorni, io sono Giuliano. E siamo insieme ogni giovedì notte dalle 23 in poi fino all'una o poco più. E poi appunto trovate tutte le puntate precedenti, questa troverete fra poco in podcast. Detto questo, detto tutto, se vi piace, se volete, l'appuntamento è fra 7 giorni qui, altrimenti domenica 12 gennaio a Mestre al Candiani per ascoltare il concerto di Roberto De Nittis col suo supergruppo con gli strumenti giocattolo alle 18 di domenica. Ciao a tutti. Yeah.